Consentitemi di iniziare invocando e revocando un'antica sapienza. O quam contempta res est homo, nisi supraumana surrexerit. Ecco, nel frattempo che le autorità sono uscite, avete avuto tempo anche di tradurre il testo latino di Seneca, ma penso che sia necessaria una traduzione anche da parte mia, certo non per gli ecclesiastici presenti. Che cosa misera è l'uomo se non si sa elevare oltre l'umanità dalle questioni naturali di Seneca? E ho voluto richiamare questa espressione come esergo delle cose che cercherò di dire per iniziare con un tratto sapienziale il discorso che ci attende, in un luogo carico di sapienza, carico di passato, come questo, dove aleggiano le figure di maestri del pensiero e della letteratura come Rosmini e Rebora, che probabilmente mai avrebbero immaginato che proprio qui si parlasse di postumanesimo e magari con l'aiuto di questi strumenti. Abbiamo bisogno, per incontrare l'uomo, per domandarci su dove stiamo andando, abbiamo bisogno certamente di ascoltare voci diverse. Nessuno ha la definizione dell'uomo in tasca. Quindi abbiamo bisogno di diversi approcci scientifici. Ed è quello che abbiamo cercato di attuare nel percorso che stiamo iniziando questa sera. Per cui sono molto grato ai colleghi scienziati presenti per la loro partecipazione, che non è per la maggior parte di loro la partecipazione di chi viene, fa la relazione e va via. Ma molti di loro sono già qui oggi e continueranno a stare con noi. Ma sono persone che sono capaci di orientare la loro scienza a una visione sapiente dell'uomo e del mondo. E quindi a portarla oltre il dato, oltre l'esperimento, oltre la teoria, perché dalle loro competenze riemerga la domanda sull'uomo, su dove stiamo andando. Ma ho voluto anche invocare la sapienza ed evocarla per dire che il postumanesimo probabilmente, in questi termini almeno di Seneca, c'è sempre stato. Niente di nuovo sotto il sole. L'uomo sempre e comunque ha cercato di superarsi, di andare oltre. Nel caso di Seneca si dice sopra umana e si usa il verbo del risorgere, surrexerit. Quindi l'uomo è un essere dell'oltre. Quindi non si può semplicemente accontentare ed appiattire sul dato naturale. Ma il dato naturale lo deve abitare umanamente. E abitandolo umanamente lo supera e si supera. E accanto a quella di Seneca c'è la sapienza biblica che ci viene a dire che il fine dell'uomo è un fine soprannaturale, il che non vuol dire che la natura viene distrutta, ma che si eleva, il che non vuol dire che l'uomo diventa subumano, ma che si divinizza. Che cosa è l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? La traduzione precedente diceva: l'hai fatto poco meno degli angeli. La traduzione vera è: l'hai fatto poco meno di Elohim, cioè poco meno di Dio. E il nome di Elohim è il nome di un'energia, di una forza, di una dinamica. Dunque, è questa dinamica quella nella quale l'uomo si trova a dover vivere, a dover esistere, a dover agire. Ma rispetto all'oltre uomo, così descritto dall'antica sapienza, di cui è evocato soltanto un frammento, e presente anche nella tradizione ebraico-cristiana, nella tradizione biblica. Bene, rispetto a questo, oltre uomo, il postumano di oggi, del nostro tempo, che cos'è? Ne è solo una riedizione, una riproposta? O abbiamo scenari nuovi e diversi? Se voi osservate la grafica del nostro Depliant, che immagino sia dovuta a Don Gianni, o sbaglio? No, vabbè, onore al merito. E voi notate che c'è appunto ammesso una figura umana piuttosto accattivante e affascinante, insomma, proviamo a mettere pure una bella donna però, insomma, noi preti si sa che siamo maschilisti, e con da un lato una scimmia, un animale non umano direbbe l'amico Vitale, e dall'altro un umanoide, un robot, no? Questo per dare in qualche modo visione grafica al titolo Uomini, animali o macchine, e per il fatto che nella visione del postumano, così come è stata diffusa prevalentemente a partire da Marchesini in avanti, in Italia anche, in Occidente, no, il postumano sarebbe l'ibridazione dell'uomo con l'animale e con la macchina. Dove però abbiamo una problematica, perché mentre la scimmia è il pre-uomo, il robot o l'uomo robotizzato è il post-uomo. Quindi siamo tra un pre e un post. E finché rimaniamo in mezzo, tutto sommato non stiamo male. Finché rimaniamo in questo frattempo. Ma come stare in questo frattempo? Se non guardandoci indietro, e quindi imparando anche dagli animali non umani, per andare avanti, cioè verso ciò che il futuro ci riserva anche dal punto di vista, ecco la grande parola, della tecnica. Il grande motore del postumanesimo contemporaneo è la questione della tecnica. Questione della tecnica che siamo ormai abilitati a pensare in termini non più assolutamente strumentali. E qui il pensiero dell'Ottocento e del Novecento, non parlerò ovviamente di Rosmini, perché ci sarà tempo e modo di parlare di lui da parte di altri relatori. Il pensiero dell'Ottocento e del Novecento ha parlato dell'oltre uomo e si è posto la questione della tecnica in maniera decisiva. L'oltre uomo ci rimanda immediatamente a quella prefazione di Zarathustra che tutti conoscete. Vi annuncio l'oltre uomo, vi annuncio il superuomo. L'uomo, scriveva Nietzsche, è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri fino a oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro stessi. Voi invece volete rimanere nella bassa marea di quest'ondata e tornare a essere bestie piuttosto che super uomini, oltre uomini, übermenschen? Che cos'è la scimmia per l'uomo? Qualcosa che fa ridere, oppure suscita un doloroso senso di vergogna. La stessa cosa sarete voi per il superuomo. Ecco, e questo senso dell'umano è il senso di questa corda tesa. Sapete che c'è, no? L'episodio del funambolo, della corda tesa tra la bestia e il superuomo. L'uomo è questo, è una tensione, è una corda tesa tra il preumano e il postumano, tra ciò che lo precede e ciò che verrà dopo. Come diceva Pascal, l'uomo è tra l'animale e l'angelo, e chi vuol fare troppo l'angelo finisce con l'essere bestia. Dubitate sempre dei bigotti. E la questione della tecnica diventa decisiva, ecco, forse nel pensiero di uno dei più grandi ispiratori del pensiero del Novecento, cioè testi che tutti conoscete, di Martin Heidegger. La questione della tecnica. La tecnica non è solo strumento, ormai. Perché? Perché nella tecnica c'è il disvelamento di qualcosa. Usa questa espressione nel famoso saggio sulla questione della tecnica. La tecnica disvela. La tecnica è un mondo, la tecnica è un universo. I ragazzi digitali, i nativi digitali, non usano la rete, la abitano, la vivono in una interdipendenza che, se viene meno, li fa sentire disorientati. Ci fa sentire disorientati. Oddio, è caduta la rete. Sono online, dunque sono. E cosa, qual è il senso di questo disvelamento? Se ha a che fare col disvelamento, ha a che fare con la verità. La questione della tecnica è una questione di verità. Perché? Perché lì si tratta di noi, perché lì si tratta del senso, lì si tratta del futuro, non è solo una questione di sapere o non sapere usare qualcosa. Gli esempi, no, che vengono riportati sono tanti, no? Un conto è la penna, un conto è il tablet. Noi li usiamo tutti e due ancora finché saremo capaci di usare le penne. Ma c'è qualcuno che già non è più capace di usare la penna, che non ne ha bisogno. Quello era uno strumento, questo è un universo, è un mondo, è un insieme. Siamo in questo insieme e il disvelamento che ci viene proposto è il disvelamento, dice lì, di una imposizione. La tecnica ci svela l'imposizione, cioè ci svela qualcosa di necessitante, qualcosa che sembra attentare alla libertà. Quasi che tecnica e libertà fossero inversamente proporzionali. Più tecnica, meno libertà. L'uomo tecnologico è l'uomo meno libero, perché necessitato, perché condizionato, perché determinato. Ma questa determinazione è un prodotto dell'uomo stesso. La macchina parla dell'uomo. Ma cosa ha fatto l'uomo per produrre questo disvelamento dell'imposizione, cioè la tecnica? Che cosa è cambiato rispetto all'Homo Faber? L'Homo Faber è l'uomo che usa lo strumento. Sapete che Gunther Anders, questo grande pensatore dell'antiquariato dell'uomo, no? L'uomo ormai è un oggetto dell'antiquariato. Dobbiamo andare tutti nelle vetrine di Via dei Coronari a farci acquistare da qualcuno. La via degli antiquari. Dunque, questo antiquariato, questo reperto che è l'umano, passa dal faber al creato in che modo? Ecco, c'era una citazione che vi volevo riportare, proprio dall'uomo è antiquato, nella quale Günther Anders dice: noi oggi siamo capaci, o meglio ci siamo resi capaci, di generare prodotti dalla natura che non fanno parte della categoria dei prodotti culturali, ma della natura stessa. Cioè, noi siamo capaci di modificare la natura, non solo di usarla. La nostra natura è la natura che ci circonda. Allora ecco perché diventa anche necessario il passo indietro per via dell'ecosistema. Ecco perché diventa necessario rapportarci anche con gli animali oltre che con le macchine. E direi anche con le piante, volendo. Onde appunto uscire da questa logica o da una logica manipolatrice nei confronti del mondo che abitiamo, di noi stessi e, se volete, di Dio. Perché vedete, anche questa questione della tecnica è anche una questione che sta interpellando e che interpella il sacro, la religione e la fede. Per molti la religione è una tecnica per un certo benessere, per avere certe risposte, per sentirsi meglio. Laddove, per esempio, quando nell'annuncio della croce non ti senti meglio, e allora lo rifiuti. Per cui siamo chiamati a essere una specie di multinazionale del conforto. E tecnica dunque che diventa certamente importante, ma che diventa anche occasione di riflessione su noi stessi. In una prospettiva che sarebbe probabilmente fuorviante definire come una prospettiva umanistica. Ce ne parleranno probabilmente i vescovi domani, ma sapete che c'è questo cammino della Chiesa italiana verso il convegno di Firenze, no, dove si parlerebbe di nuovo umanesimo. Ma la questione della tecnica, la questione del postumano ci pone una questione. Siamo così sicuri che il cristianesimo è un umanesimo? O meglio, siamo così sicuri che il cristianesimo è soltanto un umanesimo? L'abbiamo vissute le vicende dell'umanesimo cristiano. C'è stato un umanesimo cristiano. Certo, il cristianesimo genera una visione dell'uomo, ma la possiamo chiamare umanesimo questa visione dell'uomo alla luce della storia? E qui l'altra grande questione che poneva in campo l'esistenzialismo nel dibattito tra Sartre ed Heidegger: l'esistenzialismo è umanismo e la lettera sull'umanismo, dove si diceva appunto da parte di Sartre che certamente l'umanesimo è esistenziale perché è un umanesimo della libertà, da parte di Heidegger si diceva di no, perché gli umanesimi ci portano a pensare l'uomo ancora come oggetto, ancora come una categoria, ancora come un concetto, e quindi a strumentalizzarlo. Dunque siamo chiamati in questo senso veramente ad andare oltre, siamo chiamati ad interrogarci a partire da queste grandi sfide che sono presenti nella nostra cultura, nel nostro mondo, e per le quali probabilmente non abbiamo ancora una sufficiente attrezzatura metafisica. Ecco la parola. Perché la questione dell'uomo non ci pone solo sul piano del che cos'è, del che cosa? Cioè dell'ontico, cioè dell'ente, ma ci pone sul piano dell'essere. Noi non facciamo gli uomini, lo siamo. Dunque la questione dell'uomo è la questione nella quale emerge la domanda sull'essere. E la domanda sull'essere umano, più che umano, oltreumano. La domanda di un superamento, ma di un superamento che non è il superamento che distrugge. La nostra non è una filosofia col martello. L'umanesimo che nasce dalla fede, o meglio, il postumanesimo che nasce dalla fede, non ha bisogno di distruggere la natura umana per impiantare sulla natura umana qualcosa di altro. Questa sarebbe alienazione. Il soprannaturale, grazia, non è l'alienazione dell'uomo. L'oltre uomo, che pure la grazia ci dona qui in germe e ci darà nella vita eterna come partecipazione alla vita divina, custodisce l'umano, lo perfeziona, non lo distrugge. E qui la grande differenza, direi qualitativa, tra il modo di pensare il postumano, che anche il cristiano oggi può adottare, e il modo di pensare il postumano presente nella cultura tecnocratica, vigente, deterministica. La differenza è proprio in questo rapporto con la natura umana. Possiamo parlare ancora di natura umana? In che termini ne possiamo e ne dobbiamo parlare senza cadere in definizioni, no, precostituite? C'è una natura umana? Chi è l'uomo? Se non appunto questo essere in divenire, questa corda tesa, questo cammino, se volete, questa evoluzione. Ecco perché forse abbiamo bisogno di qualcosa di futuro per capire il presente. E la Chiesa viene e continua a dirci, e probabilmente ce lo ripeterà ovviamente anche a Firenze, ma non bisogna aspettare allora, che questo futuro che ti viene indicato come postumano è Cristo. In Cristo nuovo umanesimo, cioè postumanesimo. Cioè in Cristo sei chiamato a misurarti con qualcosa che ti supera, ma che fa parte di te. Perché in Cristo, no? La natura divina non è venuta a distruggere e soppiantare la natura umana, perché è figlio di Dio, non è meno uomo, ma di più. Il pane eucaristico, perché ha presente in sé il Cristo, non è meno pane, ma di più. Ecco, la visione che il cristianesimo porta è una visione di custodia. In questo senso, no? Potremmo veramente fare nostra l'idea sempre della lettera sull'umanesimo, nella quale si dice che l'uomo è il pastore dell'essere e la sentinella del nulla. È pastore dell'essere perché è chiamato a prendersi cura e a custodire l'essere in tutte le sue forme. E quindi anche nelle forme che noi riteniamo subumane, che non possiamo manipolare a nostro piacimento. Nessuno ha diritto di creare sofferenza inutile, nemmeno nelle piante e negli animali, nemmeno nella natura. E dall'altra parte, ecco, custodire per noi significa anche saper abitare il creato, la custodia del creato. pastore dell'essere, come il pastore custodisce, ma sentinella del nulla. Perché sentinella del nulla? Perché il nulla è sempre in agguato. Ricordate La storia infinita, questo libro, no? Fantastico, fantasmagorico, no? Dove che cosa attacca Fantasia? No? La presenza del nulla che ingombe, e contro questo nulla, no, bisogna mettere tutte le energie possibili perché la principessa non soccomba e perché Fantasia possa sopravvivere. L'avvento del nichilismo, in questo senso, no? Viene in un certo senso pre-costituito, pre-annunciato anche in queste espressioni fantastiche, fantasmagoriche, fantasiose, come La storia infinita, ma anche come certi film di fantascienza. Cioè, è mai possibile che dobbiamo immaginare, no, un futuro nel quale, mi pare che l'altro ieri l'Avvenire ha messo un'immagine di Io Robot per parlare di questo convegno, non so, grande fantasia dei giornalisti. Comunque, è possibile che dobbiamo pensare ad un futuro nel quale saranno i robot a salvare gli umani? Pensate a Io Robot, no? Ma per salvare l'umano, il protagonista di Io Robot si deve umanizzare, cioè deve provare sentimenti, emozioni, deve fare scelte, deve avere una coscienza. O come dice lui, quando prende coscienza di ciò, sono unico. Il protagonista di Io Robot. O come, no, la famosa, no, la famosa epopea di Matrix, no, quando alla fine bisogna salvare Zion attraverso questa, no, lotta contro la meccanicizzazione assoluta, contro il potere delle macchine, no, di questa specie di... O pensate ad Avatar, per esempio, no? Dove anche lì, no, l'umano meccanizzato viene a togliere umanesimo altrove, in Pandora. Ecco che, vedete, nonostante tutto, persino la fantascienza, sia letteraria che cinematografica, ci dice... Insomma, che se l'umano è minacciato, va salvato. Ormai solo un Dio ci vorrà salvare. E ci dice anche che siamo chiamati a pensare veramente in profondità questo elemento salvifico, questo elemento di salvazione, senza né tirarci fuori, ritenendo tutto questo soltanto qualcosa di moda, e quindi, no, diventando apocalittici alla maniera degli Esseni, di queste sette più o meno escatologiche che in nome di un futuro escatologico immediato andavano, no, a farsi massacrare perché appunto avevano già allora l'idea del kamikaze, ma dall'altra parte senza essere neppure fondamentalmente succubi di una cultura tecnocratica per la quale, se non c'è tecnica, non c'è umano. Oggi uomo e tecnica interagiscano, si intrecciano, sono chiamati a convivere per sopravvivere. E allora che significa questa sfida? Ho voluto intitolare così un po' la mia relazione. Significa innanzitutto che siamo chiamati a prendere coscienza che l'uomo non è autarchico. L'autarchia era una cosa che riguardava un regime. Qualcuno, non so se qualcuno se lo ricorda. Sono i regimi totalitari che sono autarchici. Ma l'uomo stesso non è autarchico. Dunque non è autoreferenziale. Dunque
dobbiamo andare forse oltre lo stesso antropocentrismo. La Christianitas ci ha presentato una grande visione teocentrica dell'uomo, del mondo, di Dio, della società, il Medioevo. La modernità ci ha presentato una grande visione antropocentrica attraverso l'idea del progresso e del progresso all'infinito, per cui domani è certamente migliore di oggi e oggi è migliore di ieri, ma dove sta scritto? Ecco, dobbiamo andare oltre e probabilmente, no, affacciarci anche laicamente, se volete, a una visione cristocentrica della realtà, in cui l'uomo è oltre, in cui l'uomo guarda altrove. In questo senso, allora, siamo così sicuri che l'uomo così com'è è il fine dell'universo? Penso al principio antropico, sia debole che forte, nella teoria delle cosmologiche ormai un po' abbandonate, ma comunque presenti. Certo, l'uomo è il fine dell'universo, ma non l'uomo così com'è, ma l'uomo come sarà. Perché il fine dell'universo è escatologico. Sarà l'uomo cristificato, quel punto omega di cui parlava Théard de Chardin. In questo senso, no? Il cristianesimo è veramente coniugato profondamente con l'evoluzione. La creazione e l'evoluzione non sono mai state, non possono mai essere veramente alternative, in questo senso. Perché la creazione introduce una dinamica nell'universo e nell'uomo. Non ti dà il prodotto confezionato da consumare, ma ti mette in un cammino verso un futuro. E allora, in questo senso, diventa istruttivo per noi capire che cosa significa non essere autoreferenziali, per poter passare da una visione della natura a una visione della persona, dove se l'uomo è persona, la sua natura è l'essere persona. E se la sua natura è l'essere persona, persona non è né l'individuo né la relazione, ma è l'individuo in relazione. In relazione al noi ormai quando parliamo di personalismo parliamo di individualismo, di solito nel linguaggio corrente, no? Una visione personalista sarebbe una visione individualista della realtà. E non è vero. Domani qualcuno ci parlerà del personalismo di Rosmini. Ma persona che è individuo in relazione significa anche individuo in movimento. Allora di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una visione dinamica dell'uomo. Monsignor Sanna direbbe di una identità aperta, secondo no, la sua visione di antropologia teologica. Non identità fissa, fissata una volta per sempre, ma aperta a ciò che è sopra l'uomo, elevarsi oltre per andare sopra. Vedete come il posto umano ci abita anche attraverso i telefonini che squillano? Non so se avete visto su YouTube, c'è un bellissimo video di un violinista che quando squilla il telefonino a una persona del pubblico mentre lui sta eseguendo il concerto, interrompe il concerto e
imita la suoneria del telefonino. Come faccio io a messa? Dunque, non per soltanto guardarci indietro, ma per andare oltre. E allora andare oltre,
che, per esempio, avere una visione di quello che si chiama nel linguaggio delle delle tecnologie informatiche, il virtuale, andare oltre significa anche smetterla di continuare a dire che il virtuale non è reale. Continuamente diciamo, no, questa è una cosa virtuale, per dire che non è reale. Il virtuale è una forma del reale, che dobbiamo imparare veramente, in un certo senso, ad abitare. Addirittura ci sono autori come De Kerckhoff che parlano proprio di un nuovo rapporto tra materia e spirito, se volete tra corpo e anima, proprio attraverso il discorso del virtuale. E perché? Perché la tecnica informatica, cito De Kerckhoff, ci consente di palpare il contenuto dei nostri pensieri. È una metafora, ovviamente, però ecco, il grande problema di oggi, no, è la grande sfida, ma anche la grande avventura meravigliosa che stiamo, no, che stiamo incontrando attraverso il discorso del rapporto con le neuroscienze, le tecnologie, è proprio questa necessità che abbiamo di palpare il pensiero, perché queste discipline vengono a dirci sostanzialmente che cosa? Che non c'è nessuna attività umana che non abbia un supporto, una base, un orizzonte corporeo, nel caso delle neuroscienze il cervello. Nemmeno il pensiero, la cosa più spirituale, può avvenire se non dentro un orizzonte corporeo. Ecco che allora, no, abbiamo dei confini diversi, abbiamo un po' spostato il confine anima-corpo, spirito-materia, perché stiamo abitando delle nuove frontiere. Allora diventa importante anche un altro elemento che si incontra in questi autori, penso a Fukuyama, che teorizzano la fine dell'umano e il postumanesimo, che è l'elemento che sta in questo. Qui Rosmini avrebbe molto da dire e avrà molto da dire nei prossimi giorni. Cioè non pensiamo più nei termini dell'anima, della mente, come di una tabula rasa. Non è più possibile pensare nei termini di un qualcosa che riceve soltanto dall'esterno, ma è qualcosa che ha in sé, quindi ha l'idea dell'essere, eccetera, ma qualcosa comunque di innato. E qui l'amico Percivale ci direbbe che persino Tommaso non era dell'idea della tabula rasa, perché dice che ni est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nisi prima principia. Dunque c'è qualcosa di innato dell'uomo. Abbiamo avuto una stagione nella quale l'innatismo sembrava un'eresia, perché andava contro un certo tomismo, non contro San Tommaso. Ora riprendere in mano la questione dell'innatismo per rispondere anche alla sfida del postumano, credo che sia un compito che, come cultori di questo filone di pensiero, in cui c'è certamente Rosmini come maestro, possiamo dare un contributo. E dobbiamo dare un contributo, ma ce lo dobbiamo far dire da Fukuyama? Che l'idea che l'uomo disponga di capacità di apprendimento innate sta ricevendo un supporto empirico proprio dagli ambiti scientifici? Non lo sapevamo noi anche? Ma perché non l'abbiamo detto? Ma perché non siamo stati ascoltati? Forse perché si è ideologizzata la filosofia cristiana. La filosofia di ispirazione cristiana è diventata un'ideologia, che è quella che ha fatto vittime come Rosmini. E noi adesso l'abbiamo beatificata e va bene, però insomma, un po' tardiva la cosa. Voglio anche dire l'ultimo riferimento, intorno proprio a questa necessità di una dinamica visione dell'uomo, data da un diverso tipo di confronto che dobbiamo avere sulla riflessione intorno alla natura umana. Cioè, in ultima analisi, e per concludere, dirò semplicemente che fa parte della nostra grande tradizione l'idea secondo la quale, e la ripete, la evoca Papa Benedetto, non è che mo, perché ci sta Papa Francesco, il magistero di Papa Benedetto sta in archivio, no, mi raccomando, la continuità vale sempre, no? Poi ci possono piacere più un Papa che l'altro, però intanto il magistero è il magistero e va letto in continuità. Quando nella Spe Salvi, oltre che portarci a una grande critica dell'idea di progresso come la modernità lo ha vissuto e concettualizzato, ci dice che proprio in vista, per via della speranza cristiana e quindi della visione cristiana verso il futuro, che se c'è qualcosa che il cristianesimo ha cambiato sul piano culturale, e quindi vale per credenti e non credenti, oltre che portare proprio l'idea di persona, e nel momento in cui ha portato l'idea di persona, che prima era una maschera, dunque una funzione, dunque una tecnica, prosopon, ha modificato, ha rivoluzionato il cristianesimo, l'idea di sostanza. Siamo al numero 7 della Spe Salvi di Papa Benedetto. Il concetto di sostanza è modificato, nel senso che per la fede, in modo iniziale, in genere, sono già presenti in noi le cose che si sperano, cioè il futuro. Ecco, l'idea di sostanza del cristianesimo, diremmo con la teodicea, è l'idea del germe. L'uomo è un germe, una corda tesa, un elemento dinamico, un frattempo. E questo essere un frattempo ci dona appunto speranza per un futuro che sia postumano, perché più umano e non meno umano.